Buongiorno da Giuseppe Bucci, operazioni da riaggiornare dopo i morti. La Gaza Humanitarian Foundation ferma almeno per oggi la distribuzione degli aiuti nella striscia. Dal 25 al 50% scattati nuovi dazi americani su alluminio e acciaio. Trump ha firmato l'ordine esecutivo, ora occhio alle borse. Ticino, l'arrocco di dipartimenti tra Gobbi e Zali congelato in attesa di verifiche. L'UDC e non solo all'attacco, lo scambio non va fatto. Niente distribuzione di aiuti umanitari oggi a Gaza dopo le violenze degli scorsi giorni. La Gaza Humanitarian Foundation ha sospeso le sue attività per riorganizzarsi. Ieri è stato anche nominato un nuovo capo della fondazione basata a Ginevra, l'evangelico Johnny Moore, consigliere di Donald Trump. Gli aggiornamenti con Bettina Müller in diretta.
Israele ha avvertito i palestinesi di Gaza di non recarsi ai centri di distribuzione del cibo oggi, le ha definite zone di combattimento. È quindi proibito spostarsi sulle strade d'accesso ai quattro centri. La Gaza Humanitarian Foundation, che si è sostituita alle agenzie ONU per distribuire cibo e aiuti umanitari, dopo una sola settimana di attività, chiude temporaneamente i centri per lavori di manutenzione e riorganizzazione. Negli scorsi giorni ci sono state decine di morti nei pressi dei centri di distribuzione e moltissimi feriti. L'esercito israeliano ha ammesso che alcuni dei suoi soldati hanno sparato su individui sospetti che si stavano avvicinando e che non si sono fermati di fronte agli spari di avvertimento. Fonti palestinesi denunciano invece 31 civili uccisi domenica e 27 ieri. E caos e violenze di questi giorni nella distribuzione di cibo per una popolazione per l'80% a rischio di fame, e questi confermano le critiche mosse al nuovo modello di distribuzione degli aiuti voluto da Israele e dagli Stati Uniti. Ci sono solo 4 centri di distribuzione per una popolazione di 2 milioni di persone, sono troppo pochi, prima ce n'erano 400. E la militarizzazione degli aiuti, voluta per impedire che Hamas possa impossessarsi delle scorte di cibo, sta dimostrando i suoi lati deleteri.
Negli Stati Uniti Donald Trump ha firmato l'ordine esecutivo per portare dal 25 al 50% i dazi sulle importazioni di acciaio e alluminio. La nuova tassa doganale è entrata in vigore alle 6 ora svizzera, tra i paesi più colpiti Canada, Messico, Brasile, ma anche Unione Europea, mentre il Regno Unito è stato esentato dal raddoppio dei dazi. Ci dice di più il corrispondente Andrea Vosti.
Donald Trump lo aveva annunciato giorni fa in Pennsylvania, rivolgendosi ai lavoratori dell'industria dell'acciaio in crisi. L'aumento dei dazi al 50%, la promessa di una rinascita della produzione made in the USA.
We're going to bring it from 25% to 50% the tariffs, which will even further secure the steel industry.
L'anno scorso gli Stati Uniti hanno importato acciaio e alluminio per un totale di 147,3 miliardi di dollari. Tra i paesi più colpiti dalla nuova tassa sull'import saranno il Canada, il principale esportatore, il Messico, il Brasile e la Corea del Sud, ma anche l'Unione Europea. Il 16% dell'export europeo di acciaio è infatti destinato al mercato statunitense. Meno toccata è invece la Cina, le cui esportazioni di acciaio e alluminio verso gli USA sono crollate negli ultimi 10 anni e oggi rappresentano appena il 2% del totale. Il raddoppio dal 25 al 50% dei dazi su acciaio e alluminio rischia però di provocare un effetto boomerang su alcuni settori chiave come l'industria dell'auto e di inceppare le catene di approvvigionamento globali.
The deadline is coming up.
Nel corso del suo briefing quotidiano con i media, la portavoce della Casa Bianca, Caroline Leavitt, ha inoltre annunciato che l'amministrazione ha inviato una lettera a tutti i suoi partner commerciali, ricordando loro che la scadenza per rinegoziare i dazi, fissata al 9 luglio, si sta avvicinando.
This letter was simply to remind these countries that the deadline is approaching and the president expects good deals and we are on track for that.
Per il momento gli Stati Uniti hanno raggiunto un'intesa di massima soltanto con il Regno Unito.
Non sono mancate le reazioni dei partiti dopo l'annuncio di ieri del Consiglio di Stato ticinese, che ha deciso di prendere tempo sulla richiesta di Zali e Gobbi di scambiarsi i dipartimenti. In un comunicato firmato dal suo presidente, ad esempio Piero Marchesi, l'UDC mette nero su bianco la richiesta di bocciare lo scambio, posizione condivisa da altri partiti di governo. Alessandro Borgini.
Piero Marchesi ci aveva anticipato negli scorsi giorni che si sarebbe espresso solo dopo una decisione formale del Consiglio di Stato. E puntuale è arrivata ed è molto netta. L'operazione proposta dai consiglieri di Stato leghisti è giudicata inopportuna, inutile e dannosa, che non porta nessun vantaggio ai ticinesi e con modalità definite fantoziane, ingiustificabili. E invita il Consiglio di Stato ad agire con grande attenzione e a non concedere il cambio dei dipartimenti dei loro, ormai praticamente ex, alleati di area leghista. Il Partito Socialista, poco dopo la comunicazione del governo, ha depositato un'interpellanza nella quale chiede lumi sull'email di congedo inviata da Gobbi ai suoi collaboratori e su questioni giuridiche. La posizione del partito ce la dà la copresidente Laura Righet.
Noi riteniamo questo scambio inopportuno nella forma e nel merito, ma pensiamo che tocca al Consiglio di Stato analizzarlo e valutare e non a noi come partito di chiedere al Consiglio di Stato di non accettarlo.
Anche il centro resta dell'idea che il governo debba bloccare l'operazione leghista. Il presidente Fiorenzo Dadò aggiunge:
quello che è capitato è molto grave, sono stati fatti dei danni all'immagine dell'istituzione, alla credibilità del governo. Per quanto riguarda le scuse, ben venga, purché non sia il tentativo di correggere il tiro per poi fare esattamente quello che si erano prefissati di fare.
Il Partito Liberale Radicale domenica era stato l'unico a non aver sollevato critiche. Lo scambio, ci aveva detto il presidente Alessandro Speziali, porterebbe nuovi impulsi all'azione del governo. E oggi, a distanza di 3 giorni, l'appoggio è rimasto invariato.
Non si tratta di appoggiare da parte mia, da parte del partito, perché io non siedo in governo, sono molto critico sia nei metodi sia nei meriti, dopodiché ne discuteremo una volta che il governo ne avrà discusso al suo interno, direi finalmente.
Thierry Burkhardt da ottobre non sarà più il presidente nazionale del Partito Liberale Radicale. Ieri l'annuncio, un annuncio che non ha sorpreso più di tanto, a 2 anni dalle prossime elezioni federali, con il partito in perdita di velocità e alla ricerca di nuovi impulsi. Sui tempi quindi di questa rinuncia e il profilo del successore si è espresso il consigliere nazionale del PLR Alex Farinelli. Sentiamolo.
Dopo un periodo di 4 anni è anche comprensibile che in un ruolo così impegnativo si possa decidere di lasciare la mano a qualcun altro, ma anche detto che siamo a 2 anni dalle elezioni, quindi anche il momento in cui, se si vuole, si deve fare un cambio. Sarà importante che chi dovrà assumere questa carica continuerà a cercare di profilare il partito dando una linea chiara sui temi più importanti. Dopo il come lo farà dipenderà molto dalla tipologia di persone ed è un po' presto per insomma capire in che direzione si andrà.
Alex Farinelli, consigliere nazionale del PRL, questo è tutto per quanto ci riguarda, ci sentiamo più tardi.